A proposito delle banche, protagoniste di queste grandi imprese, le uscite, le fusioni bancarie, i colossi del credito, eccetera, eccetera, tutta l'epopea di cui abbiamo letto in questi giorni, poi in realtà oggi sul Sole 24 Ore c'è un articolo piuttosto interessante, ed è l'articolo che apre la prima pagina del Sole 24 Ore, firmato da Giuseppe Oddo, sulla questione dei bond Parmalat. Beffati così, titola il quotidiano di Confindustria, a proposito di un documento della Banca d'Italia nel quale tutte le banche, è certificato, si liberarono dei titoli a danno dei risparmiatori. Il libro nero delle obbligazioni vendute poco prima del crack, lo definisce Giuseppe Oddo in questo resoconto dettagliato, dal quale, come vedrete, non manca nessuno dei grandi colossi del credito, di quelli protagonisti di quelle straordinarie operazioni di cui si favoleggia in questi giorni. Obbligazioni Parmalat, di proprietà delle maggiori banche, per un valore di circa 200 milioni di euro, furono passate ai risparmiatori. 200 milioni di euro in questo caso significa 400 miliardi di lire circa, furono passate ai risparmiatori, passate è un verbo usato, messo fra virgolette, cioè scaricate sui risparmiatori, nei 12 mesi che precedettero il crack del gruppo, dichiarato il 27 dicembre 2003. Va ricordato peraltro che Geronzi, presidente di Capitalia e protagonista dell'ultima fusione con Unicredit, è proprio per questa vicenda indagato in relazione, e la sua banca pure, in relazione proprio alle obbligazioni della Parmalat. Dunque, obbligazioni che dalle banche passano, vengono scaricate, per così dire, ai risparmiatori nei 12 mesi precedenti al crack del gruppo, crack ufficialmente dichiarato il 27 dicembre 2003. La verità sugli bond della Parmalat, i collecchio bond, le obbligazioni Parmalat, emerge oggi con dovizia di particolari da un documento che era rimasto finora inedito, trasmesso dalla Banca d'Italia alla Procura di Parma il 17 novembre 2005, cioè un mese prima delle dimissioni circa di Antonio Fazio da governatore di Banca Italia. La Banca d'Italia passa in rassegna in questo documento le posizioni di alcune banche, le principali, sono tutte praticamente, da Citibank a Banca Intesa, a BNL, a Capitalia, a San Paolo IMI, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare Italiana, Deutsche Bank, Monte dei Paschi e Unicredito Italiano. Di quelle italiane non ne manca nessuna fra le prime. Alcuni dei gruppi bancari che erano più esposti verso Parmalat, cioè tutte le grandi banche italiane, più appunto Citibank e Deutsche Bank. Queste banche, il 31 gennaio del 2000, avevano, cioè tre anni prima del crack, avevano in portafoglio obbligazioni Parmalat e altri prodotti finanziari di società del gruppo Parmalat per un totale di 179,6 milioni di euro, un importo che non aveva subito variazioni di rilievo nei mesi successivi, salvo superare il picco dei 200 milioni di euro in due occasioni, il 31 ottobre del 2000 e il 28 febbraio del 2001. Ma a cominciare dal 31 marzo del 2001, il valore delle obbligazioni Parmalat di proprietà delle banche era andato calando e, a parte il nuovo massimo di 239 milioni di euro il 31 luglio 2001, aveva continuato a registrare una discesa fino a raggiungere i 93,7 milioni di euro il 31 maggio del 2002. Le banche erano tornate a fare il pieno di obbligazioni a metà del 2002. A fine giugno di quell'anno erano presenti nei loro portafogli di proprietà 124 milioni di euro di bond Parmalat. Al 30 novembre l'importo era già salito a 175 milioni, al 31 dicembre 229 milioni. E a questo punto si entra nell'ultimo anno di vita della vecchia Parmalat, il 2003. Da questo momento le banche cominciano a sgonfiare i portafogli, cioè a cedere, a liberarsi delle obbligazioni Parmalat in modo sistematico, fino a svuotarle quasi del tutto. Analizzando la successione dei dati di Banca d'Italia e affiancandogli agli eventi che scandirono gli ultimi mesi della Parmalat di Callisto Tanzi, cosa risulta? Che dal 31 gennaio del 2003 le banche accelerano la vendita di obbligazioni ai risparmiatori. L'ammontare dei titoli detenuti dai 10 istituti bancari, quelli citati appunto, Citibank, Deutsche Bank, Intesa, BNL, Capitalia, San Paolo IMI, Popolare di Milano, Popolare Italiana, Monte dei Paschi e Unicredito, Intesa e San Paolo si sono riunite, Unicredito e Capitalia pure, ci sono praticamente tutte e quattro le banche che hanno fatto le due fusioni di cui si è molto parlato in questi mesi e anche in questa settimana l'ultima, Unicredito Capitalia appunto. Dal 31 gennaio cominciano a vendere le banche. L'ammontare dei titoli detenuti dagli istituti scende a 180 milioni di euro. Nel mese successivo, febbraio 2003, nel dicembre 2003, a fine dicembre viene dichiarato ufficialmente il crack della Parmalat, il febbraio 2003 il mercato assiste al crollo delle quotazioni della Parmalat in seguito all'annuncio di una nuova obbligazione che risulta sgradita agli investitori. Quello fu il primo segnale del dissesto. Cosa fanno a quel punto le banche, comprese quelle appunto che sono state protagoniste di queste maxi fusioni, continuano imperterrite a scaricare sui risparmiatori le obbligazioni in loro possesso. Il 28 febbraio 2003 queste obbligazioni si riducono ulteriormente a 126 milioni di euro e le vendite proseguono ininterrottamente dalle banche ai risparmiatori comuni in marzo, aprile e maggio. Cosa fanno le autorità di controllo? La Consob in marzo comincia a chiedere informazioni. Le banche in aprile fiutano il marcio lavorando al piano di salvataggio di Parmatur, la società turistica della famiglia Tanzi. E non è dunque un caso che al 30 giugno del 2003 i portafogli delle banche si sono ulteriormente alleggeriti di obbligazioni Parmalat fino a raggiungere i 100 milioni di euro, vale a dire al giugno 2003, a metà anno, hanno dimezzato il loro investimento scaricandolo sugli investitori comuni, sui risparmiatori. In settembre il Sole 24 Ore esce con una denuncia, quella della storia del bond fantasma, un'obbligazione fantasma annunciata da Deutsche Bank il 13 settembre e ritirata dal mercato nello stesso giorno. Un evento che non si era mai visto sui mercati finanziari, l'annuncio di un'obbligazione ritirata il giorno stesso. Da Parma arrivano scricchiolii, ma le banche fanno finta di non sentirli e continuano a consigliare ai risparmiatori di acquistare nuove obbligazioni Parmalat. Il 30 settembre 2003 nei loro portafogli i bond, le obbligazioni, si sono ridotte a 95 milioni di euro. Fra ottobre e novembre il gruppo Parmalat sta per franare. Nel fondo Epicurum, domiciliato alle isole Cayman, dovrebbero essere stati investiti centinaia di milioni di euro in liquidità. Del denaro, però, non c'è traccia e le banche, a rigor di logica, dovrebbero continuare a liberarsi delle obbligazioni. Invece tornano ad acquistarle. Forse sperano di salvare Tanzi. Fatto sta che in ottobre 2003, nei loro portafogli, i bond Parmalat arrivano a superare i 199 milioni di euro. In novembre discendono di nuovo a 177, ad acquistare in quel periodo a mani basse in particolare la popolare italiana di Fiorani. Nel dicembre 2003 la Parmalat entra nel tunnel senza uscita. Il 4 dicembre Calisto e Stefano Tanzi vanno a Mediobanca nel tentativo di trovare una soluzione ha un'obbligazione in scadenza l'8 di dicembre, al cui rimborso la società non è in grado di far fronte. Mediobanca lancia l'allarme. Il 6 dicembre a Roma si svolge una riunione a cui partecipano da una parte i due Tanzi, padre e figlio, dall'altra San Paolo Ini, Banca Intesa e Capitalia, che sono i principali creditori. Tanzi avverte che in Parmalat c'è un buco di 9 miliardi, in realtà il buco risulterà di circa 15 miliardi, ma le banche non fanno una piega, continuano a vendere obbligazioni agli sportelli, ai risparmiatori comuni, eppure il 17 dicembre il tracollo. Bank of America informa il revisore Grant Thornton dell'inesistenza del conto intestato alla Bonlat su cui dovrebbero esservi all'incirca 4 miliardi di euro di liquidità. Questo significa la fine per la Parmalat, ma la vendita dei bond, delle obbligazioni da parte delle banche, non si arresta. Dal 30 novembre al 31 dicembre ne vengono venduti in totale per altri 145 milioni di euro, quando appunto i principali istituti, cioè San Paolo, Intesa e Capitalia, il 6 dicembre a Roma sono i capi, i responsabili, diciamo, di queste grandi banche, di queste banche protagoniste delle fusioni che portano l'avanzamento, il credito di frontiera, eccetera, eccetera, che sono la nuova frontiera della competizione globale, nascono queste nuove realtà, eccetera. Comunque, Invece queste grandi realtà, San Paolo IMI, Intesa, Capitali e i principali creditori, il 6 dicembre del 2003 sanno perfettamente che il buco c'è e come, di dimensioni colossali, 9 miliardi di Cetanzi saranno più di 15, però insomma le banche lo sanno che si è sull'orlo del crack, ma naturalmente continuano a vendere obbligazioni agli sportelli fino al 31 dicembre. Nei portafogli delle banche rimarranno gli spiccioli, obbligazioni Parmalat per 31 milioni di euro, un'inezia. La più svelta a vendere risulta la Popolare di Milano, che raggiunge il massimo dell'anno nel novembre 2003, con oltre 10 milioni di euro di bond in portafoglio, ma un mese dopo si è già liberata di tutto. Lesto anche Fiorani, che sarà arrestato nel dicembre 2005 per la scalata ad Antonveneta. Nel novembre 2003 la Popolare italiana aveva obbligazioni Parmalat per 114 milioni di euro. In dicembre i bond vengono rovesciati sui risparmiatori. Alla fine dell'anno la banca se ne ritrova in portafoglio un quantitativo minimo. Non meno veloce e sorprendente è il percorso delle altre cosiddette grandi banche, cioè San Paolo IMI, Unicredito, Monte dei Paschi, Intesa e Capitalia. Fermandoci ai 12 mesi prima del crack, il gruppo San Paolo IMI arriva a possedere il 31 dicembre 2002, un anno prima del crack, obbligazioni per un valore di 102 milioni di euro. Da quel momento comincia a piazzare i titoli in mano ai risparmiatori in modo forsennato. Al momento del crack non restano in cassa che 126 mila euro di bond, da 102 milioni di euro a 126 mila euro. Questo per quanto riguarda il gruppo San Paolo IMI. Per quanto riguarda Unicredit, alla stessa data ha in casa obbligazioni Parmalat, cioè un anno prima del crack, per oltre 83 milioni di euro. Dopo 12 mesi di vendite agli sportelli, per distribuirli così generosamente, andavano distribuite ai risparmiatori le suole, i bidoni, dopo 12 mesi di vendite agli sportelli gliene restano in carico per 4 milioni. Un po' meno fortunato il Monte dei Paschi di Siena. Possiede 23 milioni e mezzo di euro di bond a fine 2002 e prima del crack riesce a venderne per oltre 17 milioni di euro. Intesa resta con 2 milioni di euro soltanto sui 28 del gennaio 2000. Infine Capitalia, la banca considerata più vicina a Parmalat e a Tanzi. Capitalia di Geronzi scarica sul mercato i titoli obbligazionari di Parmalat fra il 2000 e il 2001 in tempi non sospetti. Dei pochi che mantiene in portafoglio nel 2003 riesce a liberarsi quasi del tutto, tranne un piccolo importo residuo di 480.000 euro. Le uniche consolazioni ai risparmiatori sono venute finora dalla nuova Parmalat, con la gestione, appunto, con la gestione di Enrico Bondi. La parola ora spetta al giudice Luisa Ponti, che il 31 maggio dovrebbe sciogliere la riserva su 9 patteggiamenti chiesti dai legali degli imputati, mentre un altro giudice, Cesare Tacconi, il 13 giugno dovrà decidere chi fra i manager bancari accusati di aggiotaggio rinviare a giudizio. Anche in questo caso le sorprese, a quanto pare, non mancheranno. Mentre, appunto, la questione che mette in rilievo Giuseppe Oddo giustamente è quella dell'inganno delle obbligazioni Parmalat, le grandi banche di cui si parla in questi giorni, Intesa, Capitalia, San Paolo, Unicredit, Monte dei Paschi, eccetera, Popolare di Milano, anche se protagonista di una fusione, hanno bellamente, conoscendo la situazione di Parmalat, scaricato sui risparmiatori le loro obbligazioni. Naturalmente altro capitolo è quello dei rapporti finanziari e dei rapporti di credito nei confronti della Parmalat. Comunque ora in un documento di Banca d'Italia che è passato alla Procura di Parma dalla Banca d'Italia il 17 novembre 2005, che oggi il Sole 24 Ore rende pubblico, si ha praticamente la certezza, la documentazione matematica del passaggio dai massimi ai minimi di titoli Parmalat dalle banche ai risparmiatori, cioè, in poche parole, avendo la consapevolezza e avendo saputo di avere in mano roba che non valeva più niente, dei veri e propri buoni spazzatura, li hanno rifilati ai creditori, ai risparmiatori comuni che ora sono a processo. a proposito del processo, 16 filoni investigativi, 186 indagati per il reato di concorso in bancarotta e una corsa ad ostacoli, quella della Procura di Parma, che ha un arretrato, diciamo così, ha comunque, siamo ancora agli esordi praticamente del processo e qualcuno ha anche notato che il Consiglio Superiore della Magistratura non ha fatto nulla per rinforzare la Procura di Parma, quindi al di là delle leggi sulla prescrizione dei reati, che in questo caso sono ancora lontane comunque dal verificarsi, in ogni caso la Procura di Parma deve valutare ancora un sacco di posizioni. Ci sono diversi fascicoli pesanti e tre magistrati, Vincenzo Picciotti, Licia Russo e Anna Ferrari, le ultime due arrivate peraltro soltanto un anno fa. L'unico magistrato, memoria storica dell'inchiesta, Silvia Cavallari, lascerà la procura lunedì prossimo. Quindi al di là delle leggi qui c'è proprio anche il metodo, il modo di funzionamento della giustizia. Nonostante la paralisi sembri regnare a Parma, per tre filoni di indagine entro l'autunno potrebbero essere pronunciati i decreti che dispongono i rinvii a giudizio. Passo decisivo perché si tratta dei processi più importanti, la bancarotta degli amministratori, Parma Tour e Capitalia. E alle battute finali, davanti al GUP di Parma, il procedimento per la bancarotta di Parmalat, in cui sono coinvolti, oltre a Calisto Tanzi, anche gli amministratori e sindaci che negli anni si sono avvicendati alla guida del gruppo, dichiarato fallito nel dicembre 2003. Il giudice di Parma deve decidere su 46 posizioni, dopo aver accolto 18 patteggiamenti. Ad alleggerire il processo provvederanno anche i riti abbreviati per altri tre indagati, Gianpaolo Zini, l'ex legale Parmalat, Luciano Del Soldato, ex manager, e Maurizio Bianchi, ex revisore dei conti della Grant Thornton. Intanto all'esame del GUP Domenico Truppa ci sono altre istanze di patteggiamento, Tanzi ha chiesto 2 anni e 8 mesi in sede di patteggiamento, la cosa ha fatto discutere in questi giorni, altre istanze saranno definite soltanto al momento dei rinvii a giudizio, ma la discussione è avviata, le ultime difese stanno replicando in questi giorni, il giudice poi si ritirerà in camera di consiglio. In fase avanzata di udienza preliminare anche il filone turistico con Parma Tour, dove, escludendo 5 patteggiamenti finora accordati, gli indagati sono scesi a 48. C'è poi il procedimento che riguarda la responsabilità di Capitalia, anche questo a giudizio davanti al GUP. In questo caso nessuno dei banchieri coinvolti ha chiesto di accedere ai patteggiamenti. Inizierà invece il 15 giugno l'udienza preliminare Eurolat, dove fra i 13 indagati figura anche l'ex patron della Cirio, Cragnotti. Se il processo Parmalat, dunque, sta andando verso il dibattimento, ma in maniera molto lenta, resta aperto il capitolo sulle banche. Guarda un po', 12 fascicoli investigativi, uno per ogni banca coinvolta nella bancarotta Parmalat. Al momento i magistrati hanno firmato soltanto l'avviso di conclusione delle indagini, ma novità potrebbero arrivare a breve. Secondo fonti giudiziarie, il lavoro dei sostituti procuratori si starebbe concentrando sulla revisione del quadro accusatorio delle banche che finanziarono Parmalat, un approfondimento che potrebbe portare alla riscrittura di alcuni capi di imputazione. Sarebbe questo uno dei motivi alla base della decisione del procuratore capo Gerardo Laguardia di non unificare i procedimenti sulle banche, così come richiesto dalla difesa Tanzi. Dunque, il lavoro investigativo è ancora in corso e le posizioni dei singoli indagati tra i manager bancari rischiano di aggravarsi, però con tempi lunghi. Ma soprattutto è di un certo interesse la documentazione di Banca d'Italia, anche Banca d'Italia dunque era in possesso evidentemente di questa documentazione, su come le banche si sono liberate a beneficio, diciamo così, per generosità ovviamente, dando ai risparmiatori i bidoni, i titoli che avevano in mano, i titoli spazzatura ormai certo, perché al di là del fatto che avevano rapporti di credito e quindi è da presumere che concedessero credito conoscendo la situazione della società, della Parmalat, al di là di questo avevano anche titoli e obbligazioni che si sono giustamente premurate di scaricare sui risparmiatori sapendo che non sarebbero valsi più nulla di lì a poco visto che il crack era imminente.